la vogliamo iniziare a utilizzare. Mancano parecchi stasera, vero? Questa sera inizieremo a toccare una o la prima delle stazioni dove sarebbe buono non fermarci. La volta scorsa abbiamo intrapreso questo tema, quando si diventa troppo familiari con quello che è familiare, ci familiarizziamo troppo, e questo sembra dare indicazione nella parola di Dio che usualmente si perde il rispetto per quello che è diventato così tanto familiare. Ne prendiamo spunto da 1 Corinti capitolo 10 e troviamo delle belle realtà che sono state realizzate nella vita del popolo di Israele. Ad esempio, passarono nel Mar Rosso, videro la gloria, videro la benedizione, videro la provvidenza. Sono le cose che noi vogliamo chiedere al Signore. E perfino Paolo dice, dal verso 10, che bevevano e mangiavano, bevevano questa roccia. E questa roccia era Cristo. E io ho domandato la settimana scorsa, c'era qualche beneficio ancora che gli mancava, che Dio non aveva provveduto? C'era qualcosa che Dio riteneva come benedizione nella vita degli israeliti quando avevano tanto sotto la nuvola, attraverso il mare, battezzati nella nuvola, mangiano lo stesso cibo spirituale, bevono la stessa bevanda e avevano colui che li seguiva, che era Cristo Gesù? Potremmo un po' fare allo stile tipico italiano tante belle applicazioni di questa tipologia che viene trasferita non solo alla Chiesa di Corinto, in quanto Paolo ne parla, ma anche alla nostra Chiesa. Cos'è che il Signore non ci ha dato nelle esperienze simili o parallele a quelle che il popolo di Israele nel suo tempo e il popolo di Corinto ha avuto, che noi non abbiamo? Io credo che noi abbiamo anche di più. Abbiamo al di là di queste realtà. Ma poi a un tratto, al verso 4, troviamo una nuova visione. Non si tratta più di tutte queste benedizioni, ma si tratta di quello che io direi una distruzione quasi totale di un popolo che... Cosa fa questo popolo? Si ribella poi? Non crede poi? Mormora poi? E tutto un tratto viene distrutto. E la domanda è, come può un popolo, pur essendo sotto la nuvola di Dio, vivendo i miracoli, scoprendo la realtà, allo stesso tempo finire la sua vita nella distruzione? Addirittura la Bibbia dice che di questo popolo, quanti ne sono entrati? Sempre due sono, non è cambiato la volta scorsa, sono sempre due. Allora questo certamente è successo al popolo di Israele, non può succedere al popolo dei Corinti o alla chiesa di Corinto? No, Paolo dice che queste cose sono di esempio, di avvertimento, più che un esempio, affinché noi non cadiamo nella stessa trappola. E io ho domandato anche, può la chiesa di Perugia, può la chiesa di qualsiasi altra denominazione o della stessa denominazione, può vivere vita di miracoli, vita di benedizione, vita di gloria, vita di abbondanza, avere la presenza di Cristo e allo stesso tempo finire in distruzione? È possibile questo? E allora come mai? Perché? Perché, e lo vedremo stasera, loro pian piano iniziarono a fare delle fermate, fermate in alcune stazioni che io avevo chiesto se voi potete un po' scoprire quali sono queste stazioni. Qualcuno lo ha fatto, qualcuno vorrebbe ancora farlo, qualcuno si è probabilmente l'avrà fatto e si è anche dimenticato, ma la realtà è questa, che pur essendo queste cose ormai, diciamo, di vecchia data, accadute al popolo di Israele, stavano accadendo a Corinto e per certo noi non siamo immuni. 5 stazioni particolari o anche pericolosi dove vediamo che la tragedia inizia pian piano, anche in maniera subdole, e poi gradualmente si intensifica. E tutto questo ci deve far comprendere come è possibile, quante volte siamo, ma era una, lo senti in televisione questo, forse anche voi, ma sai, era una brava persona, un uomo di famiglia, un buon marito, e poi si dice che ha ucciso la moglie. Nessuno se l'aspettava, vero? Cioè tutto un tratto siamo scioccati di qualcosa che è accaduto. Significa che noi possiamo benissimo indossare da persone, come si chiama quella cosa che si mette? La maschera. E diventiamo degli attori, degli ipocrita. Cosa bisogna fare? Stazione numero 1. Leggiamo intanto verso 6 e poi andiamo al verso capitolo 11 di Numeri. Allora, chi è volontario per leggere i versi biblici si siede qui, così li diamo. Qualcuno volontario per leggere dei versi biblici? Uno? Così ci sistemiamo. Due? Allora, Adriano, Harry, Pasquale, pure tu? Accomodati. Grazie. C'ha la Bibbia elettronica, non di meno. Allora, vi do questi passi in anteprima, così iniziate a prenderli. Pasquale, se puoi prendere Numeri capitolo 11, verso 4 e poi verso 34. Lo prepari, quando lo chiamo poi lo dirai. Mentre Harry può prendere Primo Corinti, Corinti 10:7 lo prenderei, Esodo capitolo 32 dal verso 1 al verso 20 e poi eventualmente fratello Adriano, se puoi prepararti Numeri capitolo 25 dal primo al nono verso. Iniziamo con le stazioni. Qualcuno ha scoperto quale stazione non fermarsi? Chi? Qual è la prima stazione allora? La concupiscenza. È una stazione da non, ma non è la prima. Qual è? Idolatria. Allora andiamo a leggere. Grazie. Verso 6 del capitolo 10 di Primo Corinti, leggiamo insieme. Or queste cose avvennero per servire da esempio a noi, affinché non siamo bramosi di cose cattive. Questa è la prima stazione. Non fermarti dove c'è la bramosia di cose cattive, come lo furono costoro. Adesso chiedo al fratello Pasquale di leggere Numeri 11, verso 4 e verso 34. Andiamo a vedere che cosa sono.
E l'accoglienza di gente raccogliaticcia che era tra il popolo fu presa da concupiscenza, e anche i figlioli di Israele ricominciarono a piagnucolare e a dire: chi ci darà da mangiare della carne? Poi
allora,
il 34?
Poi il verso 34, sì, grazie.
E a quel luogo fu dato il nome di Kibrot Hattawa, perché vi si seppellì la gente che era stata presa dalla concupiscenza.
Esatto. Prima stazione, lì dove ci sono le brame di cose cattive. Io non ho mai visto una persona che tutto un tratto si alza o dichiara in famiglia o in una chiesa: io sono bramoso di cose cattive. Avete mai visto voi? Anzi, la maggior parte di noi, se gli si viene detto qualcosa sulle cose cattive, vorremmo subito allontanarci, distaccarci, o addirittura scusarci e dire: io non ho mai fatto nulla di male. Non uccido, non rubo, non faccio, non dico, non questo. Però qualcosa avviene. Iniziano a desiderare qualcosa che viene considerato cattivo. E poi nel verso 34, che il fratello Pasquale ha letto, scopriamo che cosa erano queste cose cattive. Erano là? Che significa? Cerchiamo di oleare, plasmare. Andiamo avanti. Quando un pastore o la Chiesa o la Bibbia o l'insegnante di scuola domenicale parla, attenzione, non dobbiamo cadere nella concupiscenza. All'atto pratico che significa?
Desiderare quello che non abbiamo.
Ardentemente. Allora tu non hai lo Spirito Santo e tu lo desideri tanto, allora è concupiscenza? Allora riaggiustiamo. Cosa è la concupiscenza? Quella idolatria. Concupiscenza è magari un passettino prima, perché poi quello guida all'idolatria. Cos'è la parola concupiscenza per sé? È il desiderio ardente di cosa? Di una cosa oppure di una situazione, di una persona. Ma stavo proprio dicendo, i 10 comandamenti parlano di concupiscenza, riferito a che cosa? Alle donne? Allora significa che una donna può concupire un uomo e non fa peccato? Oppure quello non accade? Io non sono una donna, perciò non lo so. Esatto. Sì, riferito esattamente a proprietà. Però Gesù ci ha insegnato che tu puoi anche commettere cosa? Fornicazione, desiderando una persona, appetire una persona, fino al punto che attira la tua attenzione. Ora, la concupiscenza ha delle radici profonde. Dove la troviamo all'inizio? Dove l'abbiamo incontrata? Come? Allora, uno per volta. Manuela, nel giardino dell'Eden, andiamo subito al sodo, dai. Allora, si chiama concupiscenza degli occhi. E poi c'è la concupiscenza della carne, poi c'è la superbia della vita. Questi sono i tre peccati che sfasciano la comunione che c'era tra l'uomo e Dio fin da principio. Queste sono le tre maniere che il diavolo continua a disturbare la comunione che c'è tra l'uomo, parla adesso dell'uomo spirituale, e Dio. Infatti, se Satana non sa reinventare tutto, ma sa solo copiare, la stessa cosa accade quando? Quando è che ci riuscì con Eva, ma non ci riuscì con Satana? Parlo, tentò Eva e ci riuscì. Ma poi con chi? E utilizzò gli stessi tre sistemi, concupiscenza degli occhi, guarda, concupiscenza della carne, ti eleverò, la superbia della vita. Allora, ritorniamo un passo indietro. Concupiscenza. Cos'è che noi possiamo bramare con gli occhi? Non è più una cosa, non è più una persona, ma è qualsiasi cosa.
quando noi non comprendiamo che quella data cosa porta, è nociva, porta un male alla nostra vita, quando noi non comprendiamo che assaggiando o iniziando ad avvicinarci a quella data cosa diventa pericoloso. La maggior parte delle volte tutti quelli che hanno problemi di alcol, dipendenza, droga, quando iniziano, non iniziano subito con una dose massiccia di eroina. Pasquale, con che cosa si inizia? Dimmelo. Usualmente, o ai tuoi tempi?
Si inizia con piccole dosi. Certo.
Piccole dosi. Si inizia con un assaggio, o magari si inizia con l'erba, con cannabis, e poi pian piano si va passando alle droghe più forti. Ecco, la concupiscenza è quello stimolo cattivo in noi che ci guida a iniziare ad esplorare la possibilità di capire cosa c'è nel campo che ancora non abbiamo esplorato. Però iniziamo a sentire, come si chiamano? In inglese si dice goosebumps, la pelle d'oca. Iniziamo a cercare di stimolare quelli che sono gli appetiti carnali la maggior parte delle volte, e quello ci fa entrare nella concupiscenza. Ecco perché lo chiama desideri cattivi, perché il fine di quelle cose sono cose cattive. Concupiscenza degli occhi, concupiscenza della carne, sono molto simili, gli occhi e la carne si parlano, o no? Quanti di voi avete esperienza che gli occhi e la carne si parlano? Credo tutti, è una cosa normale. A volte possiamo incontrare qualcuno che ci dice: ma se Dio non voleva che io, diciamo, non lo dicono in termini teologici, ero coinvolto in questa storia, l'uso della concupiscenza degli occhi o della carne, perché mi ha creato così? A volte ci diamo la colpa un po' indirettamente a Dio, per dire: questa è una mia debolezza, però è Dio che mi ha creato così debole. No, è la nostra natura che è già debole, creata da Dio bene, ma distorta dalla DNA del peccato. Non è che sto dicendo che qui appena un bambino nasce si deve subito battezzare perché si deve togliere il peccato originale. Grazie a Dio, Dio nella parola sua non parla di peccato originale, parla di un peccato che viene in noi come natura fallace, che man mano che cresciamo, un bambino che man mano che cresce manifesta quello che è. State tranquilli, nuovi genitori, dovete subito battezzarli, altrimenti i bambini... A proposito, ho saputo che il limbo è stato eliminato dalla teologia. Lo sapevate? Non esiste più. Che cosa strana, guarda un po'. E dove sono andati a finire tutti quei bambini che erano nel limbo per gli ultimi 850 anni? Chissà qualcuno lo sappia. Concupiscenza è quella data cosa che inizia ad avere spazio nella nostra mente. E se non ce l'abbiamo, ecco come noi arriviamo a capire come la concupiscenza sta iniziando a prendere possesso. La concupiscenza inizia a prendere possesso perché quando noi quella data cosa non ce l'abbiamo, diventiamo come? Datemi un po' la vostra esperienza. O nessuno mai ha fatto concupiscenza? Sì, quella è la concupiscenza, ma se non ce l'abbiamo, se lo desideriamo, se lo bramiamo e non ce l'abbiamo, cosa succede? Ah, beh, ok, no, la prossima volta, così facciamo. Diventiamo invidiosi, poi c'è una bella scorta, dai, andiamo. E quello si chiama cosa? Bramosia, va bene, ma adesso ci ritorniamo, è un punto molto interessante, perché quello ci guida a che cosa? Alla passione, all'attenzione. E dopo che c'è la passione e l'attenzione, cosa fa? Giacomo lo dice che il peccato ci adesca, tanto ci fa bramare fin quando ci saltiamo addosso. Quello poi diventa la nostra adorazione, perché ci prostriamo davanti a quella concupiscenza che prima non era peccato, ma che abbiamo iniziato a far entrare nella nostra mente, nel nostro cuore, fin quando ci fermiamo alla stazione del desiderio delle cose cattive, che è la concupiscenza. Una delle cose che facciamo, abbiamo detto, è portiamo invidia, perché vogliamo e non ce l'abbiamo. Un'altra cosa è che iniziamo a, cosa fecero nel popolo di Israele? Iniziarono a mormorare, a girarsi contro Dio e anche contro Mosè, a dire è colpa tua. Iniziamo a bramare la vecchia vita, la vita in Egitto dove non c'era la legge di Dio. E lì era accessibile questa concupiscenza. Ce n'avevano poco tempo di pensare, perché erano schiave, si erano anche dimenticati di quello. Però anche se dopo tempo si erano dimenticati della schiavitù, ritornavano a pensare le cipolle. Bramiamo le cipolle! Hai mai bramato le cipolle? Cipolle sono buone, però sono sempre cipolle. Quando noi non abbiamo quello che vogliamo, entriamo nella concupiscenza, iniziamo a desiderare scioccamente, facciamo delle scuse per giustificare anche il nostro comportamento a volte scattante, irascibile, immaturo, diventiamo nervosi, diventiamo invidiosi, possiamo anche insultare gli altri. Possiamo puntare il dito. Vedete tutte queste cose da dove vengono? Vengono dal fermarsi nella stazione della concupiscenza. Non pensiamo mai, dice la Bibbia, che uno può camminare sui carboni accesi e non farsi bruciare i piedi. È impossibile che uno si ferma in una stazione e non accade nulla. È impossibile, noi diventiamo insoddisfatti con qualcosa che non è parte della nostra vita, quella è concupiscenza. Permettiamo a questa, un castello in aria, una macchina, quello che sia, una cosa, una persona, qualcosa che non abbiamo anche. Il Signore ci deve aiutare, fratelli. Perché questo può accadere non solo alla Chiesa di Corinto, può accadere a chiunque di noi. E alla fine lo dice Paolo, alla fine sembra che inserisca questa frase, chi pensa di star dritto badi a non cadere, sembra che non c'entra proprio col discorso che precede tutto questo capitolo 10 di Primo Corinti, ma in effetti sta proprio dicendo questo, attenzione, se tu pensi che sei in grado di gestire la fermata della concupiscenza, tu stai dichiarando che sei infallibile. E se dichiari di essere infallibile, già hai fallito. Noi dobbiamo costantemente allora aver bisogno di qualcuno che sta vicino a noi. Qualcuno che ci guida, e quel qualcuno c'è, si chiama lo Spirito Santo. Noi abbiamo bisogno di essere battezzati e ribattezzati nello Spirito Santo, nella guida dello Spirito Santo. Un giorno nel nostro deserto senza la presenza dello Spirito Santo significa che noi possiamo correre il rischio di fermarci nella fermata della concupiscenza. E abbiamo già visto, anche se in maniera, diciamo, superficiale, cosa significa, quante cose avvengono, quante cose danno inizio, quante cose succedono in questa fermata. E noi dobbiamo veramente dire al Signore aiuto. Aiuto con tutto il cuore. Allora come faremo a permettere che lo Spirito Santo ci aiuti, ci dirige, ci guida, ci illumina e ci dice non andare per questa strada, non ti fermare in questa stazione e stare vicino a Gesù. Il rimedio è semplice, è stare vicino a Gesù. Perché quando noi iniziamo, e concludo qui con la bramosia di cose cattive, iniziamo a gironzolare, vagare, siamo ancora nell'area del desiderio di cose cattive. Vi assicuro una cosa, anche da spirituali, se siamo parte del popolo di Dio, Israele, se siamo parte del popolo di Corinto, chiesa del Nuovo Testamento, se siamo parte di qualsiasi altra chiesa, noi non siamo, come ho detto la volta scorsa, immuni, perché la presenza di privilegi soprannaturali non produce automaticamente il successo. Signore aiutaci. Quando noi iniziamo a vagare, iniziamo a fantasticare, e quando noi iniziamo a fantasticare, allora non ci diamo pace fin quando l'esperimento diventa realtà nella nostra vita. Che Dio ci dia lo Spirito Santo a poter fermare ogni avanzata nemica, perché il nemico macchina i suoi pensieri contro di noi in questa maniera. Il tallone di Achille ce l'abbiamo tutti, abbiamo bisogno di stare sotto il sangue di Cristo Gesù. Andiamo alla seconda stazione, se possiamo leggere il verso 7, perché non diventiate idolatri come alcuni di loro. Secondo quanto è scritto, il popolo si sedette per mangiare e bere e poi si alzò per divertirsi. Se non fosse stato per il fatto che qui troviamo la parola idolatria, potremmo benissimo chiederci che c'è di male, che c'è di strano. Andiamo a vedere Esodo capitolo 32 dal verso 1 al verso 20.
Il popolo vide che Mosè tardava a scendere dal monte, allora si radunò intorno ad Aarone e gli disse: facci un Dio che vada davanti a noi, poiché quel Mosè, l'uomo che ci ha fatto uscire dal paese d'Egitto, non sappiamo che fine abbia fatto. E Aarone rispose loro: staccate gli anelli d'oro che sono gli orecchi delle vostre mogli, dei vostri figli e delle vostre figlie, e portatemeli. E tutto il popolo si staccò dagli orecchi degli anelli d'oro e li portò ad Aarone. Egli li prese dalle loro mani e, dopo aver celato lo stampo, ne fece un vitello di metallo fuso. E quelli dissero: o Israele, questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Quando Aarone vide questo, costruì un altare davanti al vitello ed esclamò: domani sarà festa in onore del Signore. L'indomani si alzarono di buon'ora, offrirono olocausti e portarono dei sacrifici di ringraziamento. Il popolo sedette per mangiare e bere, poi si alzò per divertirsi. Il Signore disse a Mosè: va, scendi, perché il tuo popolo che hai fatto uscire dal paese d'Egitto si è corrotto. Si sono presto sviati dalla strada che io avevo loro ordinato di seguire. Si sono fatti un vitello di metallo fuso, l'hanno adorato, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: o Israele, questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Il Signore disse ancora a Mosè: ho considerato bene questo popolo. Ecco, è un popolo dal collo duro. Dunque, lascia che la mia ira si infiammi contro di loro e che io li consumi. Ma di te io farò una grande nazione. Allora Mosè supplicò il Signore, il suo Dio, e disse: perché, o Signore, la tua ira si infiammerebbe contro il tuo popolo che hai fatto uscire dal paese d'Egitto con grande potenza e con mano forte? Perché gli egiziani direbbero: egli li ha fatti uscire per far loro del male, per ucciderli tra le montagne e per sterminarli dalla faccia della terra. Calma l'ardore della tua ira e pentiti del male di chi minacci il tuo popolo. Ricordati di Abramo, di Isacco e di Israele, tuoi servi, ai quali giurasti per te stesso, dicendo loro: io moltiplicherò la vostra discendenza come le stelle del cielo. Darò alla vostra discendenza tutto questo paese di cui vi ho parlato, ed essa la possederà per sempre. E il Signore si pentì del male che aveva detto di fare al suo popolo. Allora Mosè si voltò e scese dal monte con le due tavole della testimonianza nelle mani, tavole scritte da una parte e dall'altra. Le tavole erano opera di Dio e la scrittura era scrittura di Dio incisa sulle tavole. Or Giosuè, udendo il clamore del popolo che gridava, disse a Mosè: si ode un fragore di battaglia nell'accampamento. Mosè rispose: questo non è grido di vittoria, né grido di vinti. Il clamore che io odo è di gente che canta. Quando fu vicino all'accampamento, vide il vitello e le danze. E l'ira di Mosè si infiammò e egli gettò delle mani le tavole e le spezzò ai piedi del monte. Poi prese il vitello che quali avevano fatto, lo bruciò col fuoco, lo ridisse in polvere, sparse la polvere sull'acqua e lo fece bere ai figli di Israele.
Strano, finisce con un cocktail di cenere di oro. Strano, perché? Non lo so, quando arriveremo là poi glielo chiederemo. Cosa possiamo dire dell'idolatria? La mia osservazione è che noi che veniamo da maggior parte la Chiesa Cattolica sappiamo cos'è l'idolo, San Francesco, Sant'Antonio, questa e quella. E quando entriamo nella Chiesa Evangelica è come se è una cosa scontata. Noi non abbiamo idoli, vero? Vi capita questo? E quasi quasi stiamo pure lontani da questo soggetto sull'idolatria, a meno che non stiamo parlando su il soggetto della differenza tra gli cristiani evangelici e cristiani cattolici, così chiamati, che ci domandano quali sono alcune delle nostre differenze. E noi ci diciamo, ad esempio, noi non abbiamo statue, non abbiamo idoli. Va bene, quando diciamo non abbiamo statue, siamo corretti. Quando diciamo non abbiamo idoli, noi ci erriamo. Stiamo facendo degli sbagli, perché noi abbiamo idoli. Cos'è un idolo? Ormai non si parla di idolatria in mezzo ai pentecostali, perché sono usciti dall'idolatria, vero? Il mio è un parlare sarcasta, l'avete capito? Perché a volte noi pensiamo che ormai è andata così. Perché eravamo abituati a chiamare idolo solo, o poi l'abbiamo capito, solo quella statua. Quanti di voi adoravate qualche idolo in particolare? Avevate un santo? Qual era? Chi era?
San Vincenzo della Sanità.
San Vincenzo della Sanità, interessante. San Francesco? Sì. La Madonna, quale? Ce n'è 70. Quella? Oliveto Citra, sapessi il discorso del sindaco di Olivero Citra, mamma mia. E in Africa cosa c'era? Pure. Bene, bene, bene. Allora, siccome noi non ne abbiamo più di queste immagini, figurine, diciamo, non abbiamo più idoli. Ma quanti di voi siete d'accordo con me che noi abbiamo ancora diversi tipi di idoli? Sì? Quali sono? Perché Dio vuole che noi li puliamo. Li puliamo.
Qualcosa che possiamo mettere prima del Signore.
Certo, quello è per l'eccellenza la qualsiasi cosa che viene prima del Signore. Diciamo che identifichiamoli un po' di più.
Un vizio?
Il calcio? La passione? Può essere qualsiasi cosa, una persona, una situazione. Però il punto è quando questa data cosa viene prima di Dio. Inconsciamente, sì. Perché è così subdole l'idolo che noi non ce ne accorgiamo. Avete mai sentito qualcuno che dice, gloria a Dio, voglio raccontarvi qualcosa che mi è successo proprio ieri mattina? E voi dite, mamma mia, sarà un miracolo. Devo dirvi che ho scoperto che ho un nuovo idolo nella mia vita. Non succede così. Perché l'idolo non arriva come quando prendiamo la corrente. Se voi mettete il ditino nella corrente, si sente subito. Se toccate la pentola che sta sul fuoco, si sente subito. Ma l'idolo no. Ora ritorniamo un po' alla vitello d'oro. Non è che tutto un tratto solo perché Mosè stava sul monte per ricevere la legge di Dio, tutto un tratto ci hanno questa idea. No, 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 questa idea era già nel cuore. Questa idea è una realizzazione che loro fanno perché già l'avevano visto da qualche parte, perché l'avevano acquisito, perché era rimasto ingranato nella mente, possibilmente anche nel cuore come passione, e iniziavano a bramare. Questo era quello che loro avevano visto dove? In Egitto. L'idolatria non è qualcosa che scatta come una molla o come un grilletto. L'idolatria è qualcosa che piano piano, prende possesso. E da prima noi non ce ne accorgiamo, non gli diamo attenzione, siamo più forti, crediamo a noi stessi. Poi pian piano l'idolo cosa fa? Inizia a afferrare la nostra attenzione. L'attenzione passa a tempo che viene letteralmente succhiato da questo pensiero. Dopo, siccome non ce l'abbiamo, iniziamo a pensare come possiamo averlo e cerchiamo l'occasione. Il popolo di Israele ha avuto l'occasione. Perché? Perché Mosè non c'era. C'è un vecchio proverbio siciliano e forse anche napoletano o umbro. Quando un gatto non c'è, utopa balla. E così la vedevano. Fuori Mosè. C'è sto mezzo gatto che non c'ha spina dorsale. Come si chiamava sto secondo gatto? Aaron. Che vuole vivere un po' tra Mosè, il Signore, e il popolo. Quando io e te non prendiamo una posizione netta e chiara, specie quando si tratta di idolatria, e Aronne lo sapeva che quella era idolatria, infatti non per niente gli dice datemi l'oro, datemi l'argento, datemi questi metalli preziosi, e ce ne avevano, li buttò, non è che li buttò, fece una forma, non è che tutto un tratto pigliò sto oro, lo buttò nel calderone e tutto un tratto esce fuori questo vitello d'oro, no, fu plasmato, gli fu fatta una forma perché altrimenti non veniva fuori. E l'idea era di raffigurare forse il gatto egiziano che si chiamava Osiris. Il gatto egiziano lo rivediamo ancora, oppure il cobra, un altro animale che il faraone portava. Osiris era il compagno e tutte queste forme di idoli venivano fuori da una mentalità che loro avevano acquisito anche da schiavi. Ecco perché dobbiamo dire, Signore, aiutaci anche a poter discernere cosa è buono guardare e cosa è buono non guardare. Fratello, ma posso guardare questo programma? Posso guardare quell'altro programma? Dio ci deve dare saggezza, perché dall'occhio inizia la concupiscenza. E la concupiscenza, Giacomo dice che se non viene subito arrestata, cosa che Aronne avrebbe dovuto fare, cosa fa? Sfocia, continua ad andare avanti. E poi diventa idolatria. Dio ci deve dare grazia. Dio ci deve dare grazia a distinguere subito. Aspetta, questo coso dove andrà a finire nella mia vita? Questa figurina, vi racconto una bella storia, un po' comica, ma pure significativa. C'era un sacrestano che spolverava sempre questi idoli, e una volta, oltre ad avere gli idoli, metteva tutte le figurine, tutte messe tra i banchi, li sistemava, così tutti ne potevano avere. Una volta questo vecchio crocifisso che lui stava spolverando, lui mentre stava lì con la scala, si stacca un braccio e gli arriva in testa. Sapete cosa fece questo sacrestano? Va in sacrestia. Prende tutti i piccoli crocifissi delle immagini, li mette tutti su un tavolo. Poi prende una verga e comincia a batterli. Bam, 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 uno a uno. Entra il prete e gli dice: ma che stai facendo? E gli disse: il giudizio si deve insegnare quando sono ancora piccoli. Avete capito? Ora, possiamo ridere a questa storia, ma possiamo anche trarne qualche beneficio, per dire: il piccolo idolo che cerca di insinuarsi, di entrare nel nostro cuore, fermiamolo mentre che è piccolo, perché altrimenti c'è la storia del riccio che era rimasto senza casa e diceva sempre: fatemi entrare, fatemi entrare, fatemi entrare. Fin quando qualcuno ebbe pietà, sapete il riccio, l'istrice, u porcuspino, come lo chiamate? Così lo hanno fatto entrare, quando entrò lui si mise comodo. E tutti iniziarono a dire ai ai ai, e lui disse: se state male uscite fuori. L'idolatria è così, lui entra piano piano, si usa anche della concupiscenza. Poi una volta che entra, fa il suo danno. Quando il peccato è compiuto, Giacomo dice cosa? Produce la morte. Una stazione che noi non possiamo permetterci di fermare è l'idolatria. Verso 7: non diventiate idolatri come alcuni di loro. Secondo quanto è scritto, il popolo si sedette per mangiare e bere, poi si alzò per divertirsi. Quando abbiamo Dio, quando godiamo una relazione col Signore, io e te non possiamo assolutamente fermare il diavolo di tentarci. Ve lo dico con un altro esempio. Io e te non possiamo fermare a questi uccelli che volano sulla nostra testa. Lo potete fermare voi? Tutti i volatili che stanno sulle nostre teste? No. Però c'è qualcosa che noi possiamo fare. Non permettere che loro fanno il nido sulla nostra testa. Amen. Prima stazione, concupiscenza. Seconda stazione, il tempo va via. È vero? Vola sì. Però almeno tocchiamo la terza stazione. La terza stazione si trova al verso 8 e poi leggiamo Numeri 25, 1 a 9 e poi concludiamo. Vabbè, iniziamo qui e ci fermiamo. Allora, capitolo 10, verso 8 dice così: e non fornichiamo, come alcuni di loro fornicarono. È bello che Paolo ogni volta dice come alcuni di loro, come alcuni di loro, come alcuni di loro. E ne caddero in un giorno solo 23.000. Interessante, 23.000 caddono in un giorno perché avevano fornicato. Che cosa è? C'è una parola particolare, pornea. Pornea è entrare in un atto indecente, improprio, che potrebbe essere non solo la fornicazione per sé, ma anche l'adulterio. Comprendiamo la differenza tra l'uno e l'altro? Fornicazione può essere benissimo dal mondo generico, un atto impuro, può essere un rito sessuale, può essere omosessualità, può essere adulterio, può essere qualsiasi altra cosa che la Bibbia certamente condanna, o sesso illegittimo tra due persone sposate o non sposate, o una sposata e l'altro no, e così via. Questo è molto importante. Ora, siccome c'è molto qui da dire, noi vedremo che questa parola, solo nella prima lettera ai Corinti, l'apostolo Paolo, pornea, lo ripete quante volte? 14 volte, ma leggiamo Numeri. Numeri 25, 1 a 9.
Or Israele era stanziato a Sittim e il popolo cominciò a fornicare con le figlie di Moab. Esse invitarono il popolo ai sacrifici offerti dai loro dei, e il popolo mangiò e si prostrò davanti ai loro dei. Israele si unì a Bel Peor e l'ira del Signore si accese contro Israele. Il Signore disse a Mosè: prendi tutti i capi del popolo e falli impiccare davanti al Signore, alla luce del sole, affinché l'ardente ira del Signore sia allontanata da Israele. Mosè disse ai giudici di Israele: ciascuno di voi uccida quella dei suoi uomini che si sono uniti a Bel Peor. Ecco che uno dei figli di Israele venne e condusse ai suoi fratelli una donna medianita, sotto gli occhi di Mosè e di tutta la comunità dei figli di Israele, mentre essi stavano piangendo all'ingresso della tenda di convegno. E Phinehas, figlio di Eleazar, figlio del sacerdote Aronne, lo vide, si alzò in mezzo alla comunità e afferrò una lancia, poi andò dietro a quelli israelita nella sua tenda e li trafisse tutti e due, l'uomo di Israele e la donna, nel basso del ventre, e il flagello cessò tra i figli di Israele. Di quei flagelli morirono 24.000 persone.
Avete visto mai CSI? CSI? Ce n'è sangue lì, eh? Concludo dicendo questo. Paolo cita questa pornea riferito al popolo di Israele. Che cosa aveva fatto? Si era iniziato a mischiare con popoli che avevano questa abitudine. Avevano dei templi e in questi templi vi erano le prostitute. Al tempo di Paolo, questa antica, come si chiama? Mestiere? Non si era estirpato. Corinto, c'erano i templi, tempio ad Acro Corinto, e il porto di Corinto. Corinto era una città molto energetica, moderna per quei tempi, e sia al tempio che al porto vi erano prostitute. E allora alcuni pensavano nella storia della vita di Corinto che quelle al porto non erano giustificati, era un problema proprio di pornografia, di sessualità, di immoralità, di fornicazione. Mentre se era per ragioni buone, dove pregavano al Tempio, e allora era accettabile. Solo che quando si andava al Tempio e c'erano le prostitute che facevano sesso, non pagavano le prostitute, davano offerte al Tempio. Naturalmente questi non erano né cristiani e né ebrei, erano pagani. E questo tipo di, però sai, se si fa per una buona ragione, allora è accettevole. Da qui nasce questa idea che a volte il fine giustifica i mezzi. Non è così. Dobbiamo stare attenti. E Paolo porta questo perché questo tipo di mentalità era entrata nella Chiesa. E poi glielo vanno a dire al fratello Paolo, l'apostolo Paolo deve fare una netta distinzione. Noi non possiamo fornicare perché il fine giustifica i mezzi. Noi non possiamo entrare in questo vecchio stile di vita. C'è una vita di cultura che il, diciamo, l'abitante della Chiesa di Corinto doveva allontanare. Come un po' noi abbiamo ancora una cultura pagana, per quanto vogliamo dire no e diventare quasi anticattolici, abbiamo tanta di quella cultura cattolica in noi che noi non, a volte non riusciamo a capire perché. Perché da un lato vogliamo stare lontano, dall'altro non comprendiamo che siamo succubi di una cultura che continuiamo a portarci. Tanti di quelli che si convertivano all'Evangelo, Harry, venivano dal porto, venivano dal Tempio, venivano da Acro Corinto, e la Chiesa era fatta di peccatori salvati per grazia. Ora questo non è un problema, perché il sangue di Gesù è potente. Il problema è quando noi continuiamo a rivelare quel vecchio uomo che deve essere crocifisso. Paolo dice, noi non possiamo fare così. E anche qui riscopriamo l'importanza di stare vicino a Gesù, di chiedere aiuto allo Spirito Santo. Concludo qui. Allora, stazione numero uno, concupiscenza. Stazione numero due, azione numero 3, preghiamo. Gloria a te, Signore. Signore, quanto bisogno abbiamo di te, oh Dio. Sebbene sono delle lezioni dove possiamo rispolverare questi insegnamenti quasi elementari della fede cristiana, ma sono così fondamentali, perché continuano a rincalzare delle stazioni dove noi abbiamo bisogno di starne lontano, dove tutti noi abbiamo bisogno di pensare che nessuno di noi è immune alla concupiscenza, all'idolatria o alla fornicazione. E per questo ti diciamo, Signore, dai grazia la nostra vita, ma non vogliamo solo scaricare su di te la responsabilità che tu hai già messo in noi, come quella che ci rivela camminate per lo Spirito, camminate nella verità, camminate nella luce. Signore, noi siamo figli di luce e perciò desideriamo stare sotto il sangue di Cristo Gesù, sotto la sua meravigliosa protezione, non solo una potenza che ci lava e ci purifica, non solo una potenza che perdona la nostra vecchia vita, ma una potenza che ci contiene, che ci mette in una strada dove noi possiamo essere degni del nome che portiamo di Cristo Gesù. Signore, dai grazie a quanti si confidano in te Non vogliamo mai dichiarare, oh Signore, che mai succederà questo a me, mai succederà a noi, ma vogliamo dire, Signore, liberaci da ogni male. Liberaci da ogni male e da ogni apparenza di male. Nel nome di Cristo Gesù, facci fermare alla stazione della preghiera, facci fermare alla stazione della comunione con Cristo e con lo Spirito suo Santo, facci fermare alla stazione dello studio della tua parola, facci fermare alla stazione della comunione fraterna, della presenza dei santi nell'assemblea radunata. Facci fermare nella nostra cameretta e serrato nell'uscio fare orazione a te, tu che ci benedici e che ci dai forza e che giorno per giorno continuiamo a dire grazie per la croce di Cristo, grazie che tu hai fatto l'esempio per noi, hai dato quell'esempio meraviglioso e grazie perché possiamo ancora oggi usufruirne di tutti i benefici, non per garantire un'immunità al peccato, ma per garantire una forza veramente spirituale che proviene da te e che ci permette di andare avanti giorno per giorno. Signore, nessuno di noi esca da questo luogo ferito. Se tu ci hai ferito nel cuore, se tu hai rivoltato qualche situazione nella nostra mente che ha a che fare con la concupiscenza, con l'idolatria o con la fornicazione, Signore, grazie perché desideriamo avere gli stimoli dello Spirito tuo Santo. Vogliamo sapere che ancora tu ci ami tanto da avvertirci e di riportarci amorevolmente nell'ovile del perdono, del ristoro, della tua gloria. Nel nome di Cristo Gesù, l'amato tuo figliuolo, Gesù nostro Salvatore, che noi per sempre benediremo eternamente. E tutti insieme diciamo.